Christophe scaricò l'ultimo scatolone dal camioncino dei traslochi e lo depositò nell'appartamento di Enville e Nicholas, sbuffando, nonostante il fisico allenato, dopo aver rimbalzato per 3 piani interi di scale. Quando il camion se ne fu andato, Enville lo condusse in balcone, offrendogli un bel caffè ghiacciato. Lui accettò con piacere, seguendola in corridoio. I due amici si fecero largo, camminando a slalom tra le varie scatole sparpagliate nel soggiorno, ridacchiando, rischiando di rovesciare i propri bicchieri. Fortunatamente arrivarono sani e salvi in terrazza, coperta dal tendaggio avvolgibile, dove a quell'ora di mattino presto ancora si poteva godere di una temperatura decente che non iniziasse a soffocarli con l'afa. I due si accomodarono fianco a fianco sulle poltroncine in vimini, ricoperte di cuscini soffici, e sbirciarono la frenesia di Boriana, già tanto evidente ad appena 7:45. Il balcone, affacciato sulla piazza del Duomo, lasciava intravedere tutto lo slargo e le persone sembravano molto piccine dal terzo piano. Per un po', Enville e Chris se ne rimasero a sorseggiare in silenzio il caffè freddo, facendo tintinnare i cubetti di ghiaccio nei coloratissimi bicchieri in vetro soffiato. Se ne stettero in ascolto della metropoli che si risvegliava, fino a che Enville si voltò a sbirciare il profilo di Christophe. L'amico scrutò il piazzale con i suoi grandi occhi a mandorla da meticcio, poi sollevò le braccia robuste e risistemò l'involto in cui si era raccolto i capelli scuri. Era cresciuto parecchio dall'ultima volta che si erano incontrati, eppure in qualche modo quello scapestrato non cambiava mai. La ragazza adocchiò il berretto verde che il ragazzo aveva appoggiato sul piccolo tavolino di fronte a loro, già sommerso di cianfrusaglie. Il cappello ormai era consunto, scolorito, ma Chris se lo portava ancora dietro e probabilmente lo avrebbe fatto anche quando quel povero copricapo fosse caduto in pezzi. «Grazie per essere passato a darmi una mano», gli disse quando fu arrivata in fondo al caffè. Subito dopo Venerdì emerse dalla porta finestra e saltò in braccio all'amico, facendo fusa tutto spiano. Era diventato un bel polpettone peloso ed occupava entrambe le gambe del ragazzo. Lui abbozzò un bel sorriso che gli illuminò il volto, carezzando la gattina. «Ah, per te questo è altro, Emb!» Chris prese il bicchiere dell'amica e si alzò, offrendosi di riportare i boccali vuoti all'interno. Enville lo lasciò fare ed occhieggiò l'ideogramma sul fronte del berretto in attesa che lui tornasse. Quando Christophe sprofondò di nuovo sui cuscini, riacchiappò il cappello e se lo infilò in testa, assomigliando un po' al ragazzino tra i banchi di scuola che la ragazza ricordava e che per anni l'aveva corteggiata senza sosta, ricevendo solo 2 di picche. Chris la guardò e commentò: «Mi piace parecchio casa vostra, siete in una zona davvero comoda per spostarvi». Lei annuì: «Ed è una fortuna che adesso abitiamo nella tua stessa città. Finalmente potrò vedere più spesso il tuo brutto muso quando non sei in viaggio». Gli assestò un pizzicotto sul naso e lui ridacchiò, scrollando il capo per liberarsi della stretta scherzosa.
«Ai,
sono contenta che i tuoi itinerari stiano andando bene».
«Puoi scommetterci. Quando volete organizziamo un pranzo. A proposito, Nicholas sta lavorando?»
«Sì, dovrebbe essere qui nel tardo pomeriggio».
Enville si sporse adocchiando l'orologio a parete, sbicciando l'interno della stanza.
«Ti ringrazia molto anche lui.
Sono contento di dare una mano. E di un po', come va la vostra nuova band con i membri rimanenti dei Karma? Si stanno ambientando?
Come hai detto che vi chiamate?»
«Killjoys.
Stiamo ingranando pian piano.
2 spicce si fanno e poi ci divertiamo da matti».
«Mi piace come nome. Se mi tieni aggiornato sulle serate, verrò sicuramente a vedervi suonare insieme ad Angela».
«Contaci. Adesso che ci penso, Chris, quando me la presenti la tua ragazza?»
Lui ridacchiò, sembrandogli imbarazzato.
«Beh, la vedrai se mettiamo in piedi quel pranzo, no?»
Lei sbuffò.
«E dai, sono mesi che mi tieni sulle spine. Dimmi chi è, non ce la faccio più, maledetto!»
Il ragazzo si arrese, frugando nella tasca degli shorts sportivi. Estrasse il grosso smartphone, cercò qualcosa scorrendo il dito sul touchscreen, poi lo allungò in direzione di Enville. Lei guardò la fotografia sullo schermo e quando vide la bellissima ragazza nell'immagine, perfettamente riconoscibile nonostante tutti quegli anni, quasi ingoiò la lingua.
«Miss Prugna Stronza!»
Davanti a quella faccia il ragazzo scoppiò a ridere, intascando di nuovo il telefono.
«Hai riconosciuto chi sia Angela, vedo!»
esternò divertito. Enville boccheggiò. La ragazza che lavorava come cassiere in sala giochi! Ma dai, com'è possibile? Ero convinta che ti odiasse!
Lui sorrise dolcemente, in una nota che la ragazza conosceva molto bene.
E invece è davvero adorabile.
Enville ricambiò il sorriso, sentendosi elettrizzata per Christophe. Gli poggiò affettuosamente la testa sulla spalla e lui accostò il capo su quello di lei.
Sono un sacco felice per te, Chris.
Ed io per te, Stellina. Venerdì, continuò con l'effusa appagata. Rimasero per un altro po' a fissare la piazza da lassù, già invasa di piccioni, appoggiati l'uno sull'altro.
In seguito alla mattinata frenetica in cui era rimasta a smistare le varie carabattole del trasloco, dopo che Christophe se n'era scappato via per i mille impegni che lo aspettavano, Enville aveva mangiato qualcosa al volo, seduta su una pila di scatoloni con la gatta appollaiata in grembo. Aveva parlato a lungo con Nick al telefono, incastrandolo tra spalle e orecchio per avere le mani libere mentre si dava da fare. Essersi trasferiti a Boriana, sotto consiglio di Amber, per rimanere il più possibile vicine tra loro, alla luce degli ultimi eventi, le aveva fatto piacere e valeva la pena tutta quella fatica per sistemare il nuovo appartamento. Anche Nicholas ne era stato felice, trovandosi quasi sempre in quella metropoli per lavoro. Così non avrebbero più dovuto vedersi una volta ogni mille anni. Nel corso di quei 4 mesi, Nazar aveva avuto il tempo di rigenerarsi, mentre lei ed il suo compagno si abituavano alla nuova routine nella metropoli, ospiti da uno dei Karma nell'attesa di trovare una casa tutta loro. Avevano parlato a lungo di quanto successo, e il Crucian si era profondamente rammaricato di non aver potuto essere presente in un momento cruciale come quello che Enville e Rudy avevano dovuto affrontare da soli. Se non fosse stato per quei due misteriosi Arit che li avevano soccorsi incatenando Bajuk, si era detta Enville, a detta di Rudy, due vecchissimi amici conosciuti in uno dei loro viaggi su una certa isola, con ogni probabilità ci avrebbero rimesso la vita e quel mostro avrebbe vinto. Nazar non aveva saputo rispondere quando la ragazza gli aveva chiesto se secondo lui Bajuk fosse morto davvero. Non era mai capitato in precedenza che una bestia divina si prendesse la briga di uccidere un Crucian e non poteva conoscerne gli esiti reali. Si augurò che quell'evento avesse finalmente aperto gli occhi a Kairos. In ogni caso, il guardiano era stato molto chiaro su cosa si preparava nel prossimo futuro, ed anche se non c'erano stati ancora altri attacchi da parte degli oscuri e i fantasmi che venivano intrappolati negli ominidi parevano essere tornati a girovagare in libertà, affollando ogni anfratto, non c'era da stare troppo rilassati. Bisognava continuare a dormire con un occhio aperto, mantenersi in allenamento e tenersi pronti a tutto, come sempre. Enville, dopo aver mangiato, aveva dormito saporitamente per un'ora, mezza spalmata di sbieco sul materasso nuovo del letto ancora spoglio. Dopodiché si era alzata, preparandosi in tutta fretta, scendendo gli scalini del palazzo rimbalzando sulle palladium. Detestava quell'ascensore claustrofobico e sparandosi fuori dal portone. Fortunatamente avrebbe dovuto incontrare Nazar e Rudy lì vicino. Non c'era bisogno di usare la metropolitana. In tutti i casi, aveva già comprato i biglietti, prevedendo di prenderla più tardi, senza passare di nuovo da casa. Aveva indossato una canottiera nera a righine pulita e si era incamminata nella piazza, facendo lo slalom tra la folla e facendo volar via parecchi piccioni. Era in perfetto orario, non c'era fretta, ma era ansiosa di rivedere i due amici. Enville sospinse la porta a vetri del bar in pieno centro, venendo immediatamente invasa da una corroborante ondata di frescura. Erano le 17 in punto, ed i tavoli erano già affollati di persone intente a farsi un aperitivo. Sentire le loro risate spedì nel petto dell'aretto un doloroso nodo di nostalgia e sorpassò i gruppetti di comitive, appostandosi in uno dei tavoli accanto alle vetrate che lasciavano intravedere una buona parte della piazza. Si sedette, lisciandosi la gonna di cotone, sfilando gli occhiali da sole dalla testa e poggiandoli sul tavolino di vetro. Adocchiò per un po' i piccioni che si affollavano nello spiazzo, sollevandosi in piccoli stormi ogni volta che le persone ci camminavano attraverso. Il mese di luglio a Boriana le era estraneo, avendola frequentata solamente nei mesi più rigidi. Si era stupita di soffrire tanto il caldo, nonostante la sua essenza ormai stabilizzata di elementare del fuoco. Abbozzò un sorriso, sbirciando il menù plastificato. Da certe cose non si scappa. Ordinò un Cuba Libre e rimase in attesa, dopo aver sbirciato l'ora sul monitor della Samsung. Poggiò la borsa di stoffa su una delle tre restanti sedie vuote attorno al tavolo ed attese, prendendo a sventolarsi col menù. Aveva circa un paio d'ore prima dell'appuntamento, perciò avrebbe avuto tutto il tempo di farsi una chiacchierata con i suoi amici. Un sorriso amaro le incurvò le labbra, nonostante tutto. Era proprio una mezza calzetta con gli arrivederci. Gli occhi le caddero sul televisore a parete, muto nella confusione del bar. La tristezza in lei aumentò mentre le veniva servito il cocktail. A 4 mesi dagli ultimi eventi macabri, i telegiornali e la radio non avevano fatto altro che parlare delle misteriose morti avvenute di recente di Villa Cornelia rasa al suolo, ma quella era la prima volta che la ragazza si imbatteva in un servizio dedicato alla misteriosa scomparsa della cantante esordiente Sarita Porter. Sentì il magone stringerle la gola, leggendo i sottotitoli che scorrevano vicino alla giornalista bionda, truccata e ben vestita, che muoveva le labbra a vuoto, tenendo in mano il suo microfono. Non avrebbe mai pensato che Sarita mollasse la carriera e sparisse a quel modo, eclissandosi nel nulla. A quanto pare, nessuno era più riuscito a rintracciarla. Credeva che la brutta reazione della donna si sarebbe limitata a buttar fuori lei e Rudy dal proprio spazio vitale, dall'elaborare il lutto del cugino, tutto il resto. Invece, Sarita si era volatilizzata, non presentandosi nemmeno al funerale di Giovanni, come mai si sarebbe aspettata. Malgrado ogni cosa, si chiese che fine avesse fatto. Si chiese se stesse bene. Le mancava. Anche i karma si erano sciolti in seguito alla dipartita dell'uomo e nonostante avessero dato il via a qualcosa di totalmente nuovo, questo non rendeva i fatti meno dolorosi. Sullo schermo apparvero le immagini di uno degli ultimi avvistamenti dei due cugini, scagliandole il cuore dentro lo stomaco. Rivide Sarita e Giovanni suonare fianco a fianco, ripresi da qualcuno in un pessimo filmato di cellulare, dirimpetto ai cancelli della dannatissima chiesa, in cui erano iniziati tutti i loro guai più seri. Una lacrima le tracciò furtivamente la guancia e se la pulì via, avvertendo un messaggio vibrare sullo smartphone. Fu l'unica cosa a farle distogliere lo sguardo dalla televisione. Adocchiò di nuovo la piazza, domandandosi perché quei due fossero in ritardo, poi estrasse la Samsung e lesse la notifica di TA, riprendendo quasi subito a sorridere. Digitò una risposta e la inviò immediatamente. Marcus, tesoro, buonasera, come stai oggi? Meglio. Ho parlato con Amber, aspettiamo te e Nicholas dalle 19:30 in poi. L'altra vostra coppia di amici si unirà? Ti mando un forte abbraccio, tesoro mio. Stai su. Ci vediamo stasera. Confermo, quando stiamo arrivando ti mando un messaggio. Grazie per starmi sempre vicino. Ti voglio bene, Mark. Se in quel periodo buio non ci fosse stato Marcus per lei, elaborare il lutto di Giovanni le sarebbe risultato molto più complicato. Senza contare di quanto lo sarebbe stato per Nicholas, che era sempre stato il suo migliore amico. Mark era stato vicino ad entrambi e, come sempre, era simile ad un angelo sceso in terra. Enville era davvero felice di averlo di nuovo nella sua vita. Ripenso con nostalgia anche a Giovanni, a tutti quei piccoli momenti in cui si era dimostrato un amico vicino, affettuoso, e si disse che probabilmente il senso di colpa per la sua morte non l'avrebbe mai mollata. Oramai aveva sviluppato la forza di andare sempre avanti, anche quando il mondo sembrava volerle tagliare le gambe. Leggere quel messaggio la confortò, ma le conferì suo malgrado un ulteriore pizzico d'ansia al pensiero che quella sera avrebbe finalmente rivisto Lisa e suo fratello Daniel dopo un'infinità di tempo. Riprendere i contatti con la sua amica era stato complicato, stentato, le era sembrato quasi più difficile che spaccare i culi a quei mostri limacciosi. Eppure il loro rapporto aveva ripreso a fluire, anche se a tentoni. Lisa le mancava da morire, voleva chiederle chiaro e tondo scusa personalmente. Sorrise. Si disse, ridacchiando, che non stava nella pelle di sentir parlare Daniel di macchine e motori per tutta la sera, mentre sua sorella si strappava i capelli per la noia, come succedeva
quando erano soltanto dei ragazzini. Un guizzo di energia in direzione della porta le fece voltare il capo all'entrata, distogliendo la sua attenzione dalla Samsung. Nazar, invisibile ad occhi altrui sul piano fisico, si profilò sull'uscio, guardandola amorevolmente e sorridendole con dolcezza. In passato, Envy l'aveva desiderato un'infinità di volte, vederlo arrivare a quel modo, semplicemente scoprendolo apparire alla porta. Lo ricordava bene. Non avrebbe mai immaginato che un giorno il Crusian sarebbe davvero tornato da lei. Certi sogni si avveravano, a quanto sembrava. Non tutti, ma alcuni, sì. Gli sorrise dolcemente e l'uomo la scrutò con un velo di preoccupazione nello sguardo, accomodandosi nella sedia di fronte alla sua.
Questo non è ritardo, tesoro. Siamo stati un po' impegnati.
Le comunicò mentalmente. Lei sventolò la mano.
Ma figurati,
gli rispose col pensiero. Nazar rimase in silenzio per un momento, contemplandola con attenzione a fronte contratta.
Stai bene, bambina. Sei pallida.
Lei spostò di lato il drink e scrollò le spalle, sorridendogli.
No, sto di merda. Ma starò meglio. Non preoccuparti.
Lui annuì, sfiorandole una guancia con le dita. Fu contento che lei fosse stata del tutto onesta nel rispondere a quella domanda, per una volta. Si guardarono negli occhi per un po', ascoltando le proprie energie risuonare all'unisono in quella sorta di melodia perpetua, inaffondabile.
Rudy?
Si informò la ragazza.
Sta facendo un po' scorrazzare Zachary. Ci raggiungerà tra poco.
Envy le sorrise da noi, osservando Nazar frugare nel taschino interno della giacca ed estrarne qualcosa a pugno chiuso, tenendolo nascosto nella mano.
Ho un regalo per te.
Lei aggrottò le sopracciglia in un'espressione incuriosita.
Ah, sì?
Nazar allungò il pugno davanti a lei, allentando un po' la presa. Lasciò scivolare dalla mano stretta una catenina e quando la ragazza vide cosa c'era che dondolava alla sua estremità, sgranò gli occhi e scoppiò a ridere a voce alta, facendo voltare una buona manciata di presenti. Nazar la guardò sorridendo bonariamente con l'occhio greco che gli penzolava dal pugno semichiuso.
Tu mi farai morire prima o poi,
pensò Enville, raddrizzandosi e asciugandosi le lacrime di larità, sbavandosi un po' il trucco. Nazar le aprì gentilmente un palmo, adagiandoci il ciondolo. Poi le strinse la mano tra le sue e rimase così per un po'. La ragazza captò l'energia del Cruz confluire nel talismano e lo scrutò col volto improvvisamente serio.
Perché mi regali una cosa del genere?
Per restare in contatto.
L'uomo mollò la mano di Enville, lasciandole l'occhio greco tra le dita. La minuscola iride blu, dalla grandezza di un bottone, contemplò il soffitto brillando di luce azzurra.
Ora che il mio potere di Crusian completo e la tua essenza Arit sono totalmente risvegliati, possiamo utilizzare la pietra dell'occhio come mezzo di comunicazione, senza bisogno che io vi sia spiritualmente avvinto.
Sorrise.
Sei da prescindere da quanto siamo distanti.
Lei rigirò la pietruzza tra le dita, giocherellando con gli anellini di metallo del portachiavi.
Ma dici sul serio?
Certamente.
Cioè, tipo, telefonino.
Nazar rise, scoprendo i denti bianchi e perfetti. In quell'istante fu insostenibilmente bella.
Molto meglio, a mio parere.
Enville sorrise. Fermò le dita con le quali stava lisciando il bottoncino e, con un senso di reminiscenza fortissimo, lo infilò nel taschino della gonna blu.
Se avrai bisogno di me, chiamami, sempre.
Lei poggiò di nuovo le braccia sul tavolo e cercò le mani dell'amico, stringendole.
Anche tu.
Ti amo, bambino. Lo sai.
Ovvio che lo so.
Sorrise.
Ed io amo te.
Poi Rudy entrò nel locale, rincorso da Zack, interrompendo la conversazione dei due intramontabili amici. Rimasero in quel bar a ridere e scherzare per le due ore successive, bevendo assieme un'ultima bottiglia di birra. I due ragazzi risero quando Nazar ne provò un po' facendo una smorfia. Il cane lupo fece le feste a tutti, leccando tutta la faccia di Enville. Non contarono quanto tempo rimanesse loro prima di doversi separare, ma furono le 2 ore più dolci, spensierate, felici che Enville ricordasse di avere avuto negli ultimi 8 anni. Quando si salutarono non si sentì triste, tutt'altro, perché fu consapevole che delle strade che si dividono non si disgiungono mai veramente, in vita come in morte, non con quel tipo di legami. Prima che si separassero, Nazar l'aveva stretta a sé dicendo:
contattami sempre.
Ma certo. Le loro 2 energie erano rimaste unite ancora per un po', riscaldandole la pelle. Poi il Crucian era semplicemente svanito, mentre l'occhio greco le brillava nella tasca. Quando anche Rudy l'aveva abbracciata forte, le aveva sfiorato la fronte con le labbra, sussurrandole:
sempre a testa alta, Pulce.
La cosa brutta delle ultime volte è che non ti avvisano certo di essere tali. Ed Enville non poteva sapere che quella fosse l'ultima volta in cui lei e Rudy si sarebbero abbracciati. Forse, se lo avesse saputo, lo avrebbe stretto a sé più a lungo. Forse, chi lo sa, se avesse conosciuto il suo incombente destino, non lo avrebbe mai lasciato andare. Ma non poteva saperlo. E dopo quegli abbracci il suo cuore rimase sereno, appagato ed ignaro, mentre ritornava alla sua vita. Salì sulla metro delle 19:20, dirigendosi a casa di Marcus ed Amber, rigirandosi l'occhio greco nella tasca e scoprendosi in volto un sorriso. Zaccaria precedette i 2 amici, corse nella luce del tramonto, galoppando sui sentieri in terra battuta di quella fetta di colle rosso immersa nelle campagne dove tutto era incominciato. I 2 amici avevano percepito una chiamata parecchio lontano da lì, ma curiosamente Rudy aveva voluto passare attraverso quella zona prima di andarsene. Aveva piantato la scusa di lasciar fare un'ultima corsetta al cane in un'area così verdeggiante, ma Nazar conosceva bene il suo compagno. Sapeva bene quanto il suo animo fosse rimasto ferito. Lo sentiva. Infatti, il volto del ragazzo si rabbuiò quando si ritrovarono a camminare a fianco al vecchio casale di Sarita, abbandonato ormai da parecchio. Il Crucian fu certo che non si fossero spinti fin lì casualmente. I ricordi si affollarono nella testa dei 2, mentre Zaccan usava tutto attorno, infilando il naso nell'erba. Nazar guardò i capelli grigi del ragazzo, ancora trasmutato in ascari, e il suo volto malinconico, imbrattato dalla luce amaranto del cielo. La t-shirt gialla lorese, anche quella volta simile a un piccolo sole, immerso in quel chiarore. Il Crucian gli posò una mano sulla spalla e lui si voltò a guardarlo.
Non me ne hai mai parlato, Diana. Non voglio risultare invadente, ma sappi che, per quello che vale, sono profondamente addolorato per come sia finita tra voi.
Esternò l'uomo, senza girarci troppo intorno. Il ragazzo distolse lo sguardo grigio, guardando in terra e spedendo una fitta di apprensione nel ventre del Crucian. Poi spirciò di nuovo i mattoncini in tufo del caseggiato lì accanto e Nazar lo sentì tremare. Era la prima volta che Rudy si lasciava andare a quel tipo di reazione emotiva davanti a lui. E quando il Cruz vide una lacrima scivolargli sulla guancia, ne fu profondamente colpito e rammaricato. Non era facile vederlo piangere. Lo accostò a sé e lo abbracciò a lungo, accarezzandogli la schiena. Rudy ricambiò la stretta. Lo zampettare del cane era l'unica cosa a intervallare il silenzio tra loro, assieme al frusciare del vento che accarezzava prati ed alberi.
Sono stanco, Nazar, vecchio mio.
Il tono così amaro e triste che uscì di gola al ragazzo velò lo sguardo del Crucian di tristezza. Non aveva mai sentito prima di allora. Rudy non aveva mai ammesso di essere stanco con lui. Continuò a stringerselo al petto mentre continuava a parlare.
Vorrei così tanto fermarmi, amico. Riposarmi un po', vorrei. Un amore, Nazar, capisci? un luogo in cui tornare.
Un gruppo di magone spinse nella gola del Crusian.
Rudy, non sono mai riuscito ad ammetterlo o concedermelo, Nazar, dopo tutti questi secoli. È questo che voglio davvero, che ho sempre voluto realmente.
La voce del ragazzo si spezzò.
Poter essere amato, amare. Qualcuno con cui restare. Un luogo da chiamare casa.
Il Crusian aumentò la stretta, non riuscendo a trattenere oltre il pianto che gli stava bagnando gli occhi. Quanto successe in seguito non lo avrebbe scordato mai più. Sentì l'intero corpo di Rudy vibrargli tra le braccia, invaso di un'energia nuova. Fu travolgente, soffocante. Sentì i muscoli e le ossa del ragazzo scricchiolare, cambiare forma. Era appena trasmutato tra le sue braccia e Nazar non fu sicuro che l'amico se ne fosse reso conto, nonostante l'intensa luce che lo aveva avvolto, brillando in quel crepuscolo. Quando se lo staccò di dosso, tenendolo per le spalle, incontrandone di nuovo lo sguardo, per un momento Nazar si sentì mancare e fu convinto che sarebbe svenuto lì sul posto. Il cane drizzò le orecchie eccitato e corse loro incontro, abbaiando a tutto spiano. Vedendo che il Crusian aveva un'espressione tanto atterrita in volto e che i brividi lo stavano scuotendo, Rudy gli prese le braccia, spaventandosi non poco.
«E che ti succede, Nazar?»
esclamò. Anche se lui non parve sentirlo e non poteva saperlo ancora, ma stava guardando l'amico con i suoi occhi grigi e profondi, i suoi veri occhi. La brezza gli spettinò i capelli neri, tenuti dritti col gel. I lineamenti di chi Rudy era stato nella sua vita da mortale scrutarono il Crusian nella penombra del vespro. La sua energia immutabile pulsava attorno a lui. Il vero volto di Rudy era tornato, quello che si era nascosto nell'ombra di tutte le sue mutazioni in tutto quel tempo. Il ragazzo era appena arrivato alla sua ultima trasmutazione e con il terrore a stritolarlo, Nazar ne ebbe un'ulteriore, ma agghiacciante conferma. Erano dunque giunti al principio della fine.
Mangia i fiori.
Li mangio. L'avrei detto mille volte. Fammi finire di fumare prima. Vuoi? È corretta. Magari ti rilassi. Mi sa che sei troppo piccolo per fumare, eh?